Buongiorno, buongiorno a tutti, sempre una grande gioia poter stare qui nella presenza del Signore. Dio è buono, siamo contenti questa mattina di essere in chiesa e siamo contenti anche per i nostri fratelli che stanno godendo delle vacanze al mare e da qui sappiamo che ci stanno ascoltando, quindi da qui mandiamo anche una benedizione a loro. Godetevi le vacanze, noi ci godiamo la parola del Signore questa mattina. Nel ribadire l'insegnamento dell'Apostolo Paolo in Seconda Timoteo 3:16, quando dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, questa mattina vorrei meditare con voi una storia dell'Antico Testamento, che è una delle più sconvolgenti in realtà che possiamo trovare nella Bibbia e che, come dice anche l'Apostolo Paolo, fu scritta per noi, per la nostra istruzione, per ammonire noi che ci troviamo in questa fase che penso tutti siamo d'accordo con la parola che è la fase conclusiva delle epoche. E serve anche per conservare la speranza, secondo l'Apostolo. La parola di questa mattina si trova nel capitolo 19 della Genesi, nel contesto della drammatica distruzione di Sodoma e Gomorra. Quindi leggiamo insieme Genesi 19, dal versetto primo. Leggiamo la parola del Signore. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro. Si prostrò con la faccia a terra e disse: «Signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo. Fermatevi questa notte e lavatevi i piedi. Poi domattina vi alzerete per tempo e continuerete il vostro cammino». Essi risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui e entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere dei pani senza lievito ed essi mangiarono. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro». Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: «Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, io ho due figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quel che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti all'ombra del mio tetto». Essi però gli dissero: «Togliti di mezzo. E ancora, questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice? Ora faremo a te peggio che a quelli». E premendo Lot con violenza, si avvicinarono per sfondare la porta. Ma quegli uomini stessero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: «Chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremmo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore e il Signore ci ha mandati a distruggerlo». Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città». Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò a apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: «Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Finì la lettura, preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Signore, tu sei santo e tu sei degno di ogni lode e noi ti vogliamo lodare perché sei un Dio buono e misericordioso. Hai mostrato sempre la tua grazia verso di noi e verso coloro che tu hai scelto, Signore. Grazie per il tuo amore. Fa sì che questa mattina possiamo aprire i nostri cuori, possiamo essere sensibili alla tua voce, che sia la tua parola parlando, Signore, e metti in noi uno spirito di ubbidienza. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. Allora, nel considerare questo racconto drammatico della distruzione di Sodoma e Gomorra e le situazioni che vi emergono, siamo soliti a soffermarci magari su alcuni aspetti o su alcuni personaggi, no? Pensiamo forse alla santità di Dio, al suo giudizio su questi popoli così malvagi. Possiamo anche pensare ad Abramo, che nel capitolo precedente fa un'intercessione potente cercando di convincere Dio di non distruggere questa città perché lui pensava che ci fosse qualche giusto in essa. Pensiamo forse alla moglie di Lot, che nella scuola domenicale abbiamo tante volte studiato. Pensiamo anche a Gesù, che in Luca 17 proprio parla della sua seconda venuta, dei giudizi di Dio, e ci invita a ricordare la moglie di Lot. Questa mattina però vogliamo soffermarci proprio su Lot, vogliamo ricordare Lot, che è la figura centrale in questa storia. Quindi innanzitutto vogliamo chiarire chi fosse Lot e quale fosse la sua condizione spirituale, questo è importante. Lot era il nipote di Abramo, ricordate la storia di Abramo quando lui esce da Ur, dei Caldei, con suo padre, con Tara, portano proprio con loro Lot, poi arrivano a Caran e da Caran partono alla terra di Canaan e Abramo porta con sé Lot, quindi Lot aveva un rapporto molto ravvicinato, per dire in qualche modo, con Abramo. Stavano insieme, sono partiti insieme dalla loro terra. Però quando leggiamo questa storia, non abbiamo letto tutto il capitolo 19, ma quando leggiamo la vita di Lot, quando la studiamo, vediamo che sorge spontanea una domanda: ma questo ragazzo era davvero salvato? Veramente era un credente? Ci viene il dubbio, se ci basiamo soltanto sul racconto della Genesi, almeno il dubbio. Nel capitolo 13 della Genesi incontriamo Lot, un uomo mondano, superficiale, egoista, insensato, sconsiderato. E poi nel capitolo 19, già anche peggio, no? Moralmente debole, offre anche le sue figlie, come abbiamo letto, come combustibile per la lussuria di questi pervertiti. E poi quando l'angelo, in un momento assolutamente cruciale, fondamentale nella sua vita, si mostra debole, temporeggia, esita e indugia, come abbiamo letto nel versetto 16. Tuttavia l'apostolo Pietro in Seconda Pietro 2 versetti 7 e 8, ispirato chiaramente dallo Spirito Santo, non è perché era simpatico a Pietro, lui lo chiama giusto. No, nel versetto 7 dice che Dio ha salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle loro opere inique. Allora, questa parola salvare, incredibilmente, salvare nel greco vuol dire trascinare, tirare o strappare a sé, che è praticamente quello che hanno fatto gli angeli con Lot e la sua famiglia. Significa portare qualcuno fuori da un pericolo, quindi salvare, liberare, preservare. Pertanto, nonostante i compromessi di Lot, Dio lo considerò comunque giusto o giustificato per fede. Noi non sappiamo precisamente, esattamente, non ce lo dice la parola, quando Lot esercitò questa questa fede. Quando fu precisamente giustificato, sappiamo solo che camminò con Abramo per molto tempo, quindi possiamo magari avere qualche indizio. E poi Lot viene chiamato giusto per 20 volte nel racconto, nell'epistola di Pietro. Se fosse stato solo una volta, magari avremmo detto forse c'è stato qualche errore di traduzione, no? Ma 3 volte già fa un punto. E poi la parola dice che lui era rattristato da quella condotta di quegli uomini, e quella parola rattristato vuol dire oppresso, logorato, deteriorato. Ed ha anche l'idea di sottomettere dopo una dura lotta, quindi potrebbe dire che Lot, anche se lui era un credente nel vedere e nel essere in mezzo a questo popolo così, così peccatore, alla fine non ebbe la forza per resistere e per fuggire lui stesso. Forse provava gli stessi sentimenti di Davide in un momento, no? Nel Salmo 119-136 dice: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Ma Dio, che conosce i cuori, sapeva che Lot era stato giustificato per fede. Con Abramo erano arrivati insieme a Canaan, stavano insieme quando Abramo, quando leggiamo nel capitolo 12 della Genesi, Abramo costruì ben 2 altari, e lì sicuramente stava con Lot. Quindi Lot, non sappiamo, ripeto, quando si è convertito, ma probabilmente era nei tempi in cui stava con Abramo. Ora, un altro indizio per cui possiamo pensare o diciamo verificare che lui era un giusto è proprio dalla preghiera di Abramo. Quando Abramo parla con Dio e intercede per Sodoma, perché Dio aveva detto che avrebbe distrutto quella città e tutte le città circondanti, Abramo dice: magari ci sono 40, prima 50, poi 45, 40, 30, 20, 10, ci deve essere qualcuno, secondo me. È un'opinione, non è scritto, ma secondo me lui pensava proprio a Lot. Ora, Abramo credeva che Lot fosse giusto. E poi, sebbene Lot fosse profondamente contaminato dalla malvagità di Sodoma, a quanto pare la sua coscienza lo turbava, purtroppo non lo turbava così tanto, non abbastanza per indurlo a fuggire lui da solo, a scappare, a andare via da quella città. Ora dobbiamo ricordarci, nel stabilire che lui era un credente, dobbiamo ricordarci che un vero cristiano, un vero credente può avere molte imperfezioni, molti difetti, ma essere sempre un credente. Alcuni di noi abbiamo molti difetti, ma molti. Ora, un altro punto, poi ovviamente non è che siamo contenti di avere tutti questi, attenti, di avere tutti questi difetti, vogliamo crescere nella conoscenza e nella grazia di Dio, e vogliamo rinunciare al mondo, vogliamo dare, come dice Paolo ai Romani, i nostri corpi in sacrificio vivo e lasciare il mondo, non conformarci al mondo, come fece Lot, e lo stiamo vedendo. Un secondo punto è il comportamento di Lot. Quando abbiamo letto quel punto cruciale nel versetto 16, dice che lui indugiava. Gli angeli avevano detto che quella terra sarebbe distrutta. Lot conosceva le terribili condizioni della città. Nel versetto 13 abbiamo letto che il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore. Eppure lui indugiava. Il che vuol dire trattenersi, ritardare. Ci sono tantissimi sinonimi per questa parola: esitare, dubitare, traccheggiare. Quella mi piace di più, suona molto convincente. E poi questa stessa parola significa anche essere scosso, e figurativamente si riferisce a una agitazione mentale o spirituale, tanto che la persona è turbata, inquieta, agitata. E Lot In quel momento era una combinazione di tutte queste cose, di tutte queste emozioni, e rimase paralizzato. Chiaramente lui aveva creduto in quello che avevano detto gli angeli, perché nel versetto 14 abbiamo visto come lui va direttamente dai suoi futuri geni, li avverte che stava arrivando il giudizio di Dio. Lui sapeva che si avvicinava a questo terribile giudizio, l'avevano detto chiaramente gli angeli, quindi lui veramente ha creduto a questo, però indugiava. Quindi lui fu lento quando avrebbe dovuto essere molto molto veloce, indugiava quando avrebbe dovuto affrettarsi in quel momento, perché era una questione di vita o morte. Il Salmo 119,60 ci fa un invito, questo che dice Davide, il salmista: senza indugiare mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. Non erano ancora scritti i salmi sicuramente nel momento in cui vediamo qui Lot. Lot si era trasferito a Sodoma, ma la cosa peggiore è che Sodoma si era trasferito nel suo cuore. E questo probabilmente aveva creato questa riluttanza ad abbandonare il suo stile di vita e tutto ciò che aveva accumulato. E temo che nei nostri giorni alcuni credenti come Lot cerchino di ottenere meglio di entrambi i lati e si conformano al mondo. Lot viveva in un mondo corrotto e vi si era conformato. E purtroppo alcuni cristiani vivono conformandosi al nostro mondo corrotto. Alcuni cristiani credono nel cielo, forse anche i non cristiani credono nel cielo in qualche modo, ma sembrano di non anelare le cose di lassù, come ci esorta Paolo nel libro ai Colossesi. Le cose di lassù, dove c'è Cristo seduto alla destra di Dio, e noi dobbiamo anelare, dice le cose, non le cose terrene ma le cose celesti. Tanti credenti ignorano questo. Alcuni credenti sanno che il tempo è breve, ma vivono come se fosse molto lungo. Sanno che c'è una battaglia spirituale da combattere, ma sembrano di aver lasciato l'armatura del cristiano nell'armadio appeso. Indossano invece la giacca Dolce Gabbana, mancante di verità, di giustizia, di fede, di preghiera, di parola, della parola di Dio. Sanno che c'è una gara da correre, fissando lo sguardo su Gesù, ma sono sempre fermi. E passano gli anni e indugiano, esitano, si trattengono in una vita spirituale superficiale. E alcuni credenti trovano sempre qualche motivo, qualche scusa per non separarsi definitivamente dal mondo e dalle sue passioni, dalle sue concupiscenze, dai suoi valori. Ma poi, senza accorgersi, non trovano più nel loro cuore la forza di lottare contro le opere della carne. Lot, senza accorgersi, probabilmente, si era conformato al mondo così tanto che in un momento definitivamente cruciale, davanti a una decisione di vita o morte, indugiava. Non si poteva muovere, era una questione di reagire immediatamente. E questo ci insegna che quando un credente si conforma al mondo, potrebbe forse non essere più sicuro di voler rinunciare al mondo, anche se gli può costare la vita. Lot doveva fuggire per non essere distrutto insieme a quella città malvagia, eppure indugiava, esitava, non era deciso. Ci può ricordare la storia di un rapinatore, no? Che punta la pistola sulla testa di un personaggio qualsiasi e dice le fantastiche parole: i soldi o la vita? E la persona non dice niente. E il rapinatore: beh, allora, i soldi o la vita? E l'altro risponde: beh, non mettermi fretta, ci sto pensando. Io spero che nessuno di noi reagirebbe in questo modo. Perché Lot esitò? Perché come dice Gesù, dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Il tuo cuore sempre segue il tuo tesoro. E se il nostro tesoro è nelle cose materiali soltanto, può arrivare un punto in cui non vorremmo più rinunciarvi, anche se ci può costare la vita. E quello è un, credo sia l'esperienza di molta gente, quando il medico gli dice, guarda, devi rallentare perché se continui a lavorare in questo modo 22 ore al giorno, ti verrà un infarto. E tu non sei sicuro di voler rallentare, perché vuoi sempre più soldi e più soldi e più beni materiali. Ora, consideriamo il perché Lot arrivò a quel punto, le ragioni per cui arrivò a quel punto. Una cosa è da osservare, scelte sbagliate e obiettivi sbagliati. Già dalla Genesi, dal capitolo 13, vediamo che una volta Lot e Abramo abitavano insieme, entrambi avevano prosperato, conosciamo tutti quella storia, il bestiame loro era numerosissimo, avevano prosperato tanto che non c'era più posto, diciamo, per condividere, diciamo, tutto, e quindi arriva un punto in cui cominciarono a litigare i pastori di Lot con i pastori di Abramo, e Abramo diede l'opportunità a Lot di scegliere. Lot scelse la pianura del Giordano, vediamo nel versetto 10 del capitolo 13, vicino a Sodoma. Il problema è che Sodoma era una città profondamente corrotta. Era sofisticata, era prospera, come dice il profeta Ezechiele, quando rimprovera Gerusalemme e li paragona a Sodoma, Ezechiele 16, 49, dice, ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, dice al popolo di Dio, alla città di Gerusalemme. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane, nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto del povero. Erano superbe e commettevano abominazioni in mia presenza. Perciò le feci sparire quando vidi ciò. La gente lì, a Sodoma e anche nelle città circondanti, era depravata. Ma sembra che per Lot questo non fosse un problema. La terra era buona, la pianura era ricca, irrigata, e quindi senza farsi molti scrupoli si recò dai suoi nuovi vicini. Prima vicino. Ovviamente lui scelse non per fede, non chiese consiglio a Dio affinché potesse essere preservato dagli errori, guardò alle cose terrene, non all'eternità, pensò al suo guadagno terreno e non alla sua anima. Paolo avvertì in 1 Timoteo 6:9, invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Obiettivi sbagliati. Questo fu un brutto inizio per Lot. Lui dice in Genesi 13, 12, dice che piantò la sua tenda verso Sodoma, dove gli abitanti erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Ma la volta successiva che troviamo Lot, al capitolo 14, aveva già preso la residenza a Sodoma. Dice, Lot abitava infatti a Sodoma. Si era proprio trasferito lì. Credo che possiamo affermare che non sia stato un ordine del Signore. Non credo sia andato lì proprio come missionario. Forse la moglie amava più la vita di città, dove poteva fare vita sociale. Forse si pensava che le figlie potevano trovare mariti e stabilirsi nella vita. O forse anche lui pensava di poter commerciare meglio, era un uomo ricco. Il punto è quello che era un uomo già ricco, ma voleva arricchirsi di più. Una cosa è chiara, Lot abitò in mezzo a Sodoma senza un motivo spirituale. Non c'è un'evidenza che quella fosse la volontà di Dio. E credo abbiamo cantato quanto vogliamo fare la volontà del Signore, quanto è importante per noi, per il credente, la disposizione di voler fare la volontà di Dio, di voler consultare Dio in ogni situazione, in ogni decisione. Quando un figlio di Dio prende decisioni e ha obiettivi nella vita che non sono diversi dal vicino di casa che non conosce Cristo, quando il credente non fa attenzione a dove sistema la sua vita, a dove sono i suoi impegni, dove si trova, con chi si trova la sua comunione, i suoi pensieri, i suoi svaghi, dove trova la gioia, sarà per lui sempre più difficile abbandonare quello stile di vita, quello schema di pensiero che si va formando, che si va creando e che va crescendo col tempo. Tanto così che anche davanti all'afflizione, davanti alla prova o al pericolo o all'ammonizione del Signore, non c'è cambiamento. Lodne la dimostrazione, perché dopo essere stato catturato nel capitolo 14 vediamo che questo re Chedorlaomer o Chedorlaomer con altri re vennero a combattere contro Sodoma e si portarono via pure lui, pure Lot. Ma lui fu liberato da Abramo proprio. E poi la fine della storia è che lui tornò a Sodoma. Non pensò minimamente che magari Dio mi sta dicendo qualcosa. Per tanto tempo non sto ascoltando la voce di Dio, ma qui mi avevano preso, magari mi volevano uccidere. Dio mi ha liberato per mano di mio fratello Abramo. Io credo che qui questo non è il mio posto. Non ascoltò forse la voce di Dio che gli stava dicendo qui non è. Fare delle scelte sbagliate senza consultare Dio può danneggiare la nostra vita spirituale e persistere in quello, in quell'atteggiamento può lasciarci eventualmente senza discernimento, senza coscienza di peccato e le conseguenze possono essere tragiche come nel caso di Lot. Pietro in 2 Pietro 3, 17, 18 ci consiglia di stare in guardia per non essere, dice, trascinati dall'errore degli scelerati, ma ci consiglia di crescere, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Pertanto guardiamoci dal fare ciò che fece Lot. Ora esaminiamo in un altro punto quale frutto produsse lo spirito indomito di questo uomo. E questo è un punto da non tralasciare, soprattutto nei nostri giorni, perché magari qualcuno può essere propenso a dire, vabbè, dopo tutto, il primo punto che hai detto è che lui si è salvato, è stato giustificato, è andato in cielo. A me non serve altro, se solo riuscirò ad andare in cielo, sarò contento. Qualcuno potrebbe essere propenso a pensare così. Però magari vi posso indurre a cambiare idea, se è questo il pensiero di qualcuno. Innanzitutto Lot non fece nulla di buono tra gli abitanti di Sodoma. Era un credente? L'abbiamo stabilito. Probabilmente abitò lì per molti anni, addirittura nell'ultima fase della sua graduale discesa spirituale. Lui era diventato un uomo importante a Sodoma, lo troviamo alle porte, seduto alla porta. Il che vuol dire che lui era diventato una sorta di, non so se di anziano, ma era un uomo importante, era diventato socio della gente importante. Era diventato compagno dei sodomiti. Quando un cristiano può trovare piacere nella compagnia degli empi, presto diventerà partecipe anche della loro iniquità. Non dico di odiare il mondo o di odiare i colleghi, dobbiamo essere sempre gentili, dobbiamo avere sempre una parola di grazia, per quello siamo il sale della terra, ma non possiamo correre, come dice anche la parola, nelle loro dissolutezze. E quindi è un pericolo quando ci fa piacere stare più con gli empi che con i cristiani. Senza dubbio Lot ebbe tante opportunità di condividere quello che lui sapeva di Dio, della sua fede, e di magari cercare di distogliere qualcuno dal peccato, ma sembra di non aver influenzato nessuno. Ricordiamoci di Abramo, 50, 45, 20, 10. Le sue parole apparentemente non avevano alcun peso. Non si trovava una sola persona giusta in tutta Sodoma, al di fuori delle mura della sua casa. Nessuno dei suoi vicini credeva nella sua fede, nessuno dei suoi clienti onorava il Signore. Dio voleva distruggere tutta la città. Nessuno dei suoi servi serviva Dio. Ricordiamoci che quando parliamo di Abramo e Lot, avevano non soltanto tanto bestiame, ma avevano portato anche tanti servitori con loro. Nessuno di loro credette in Dio. Nessuno si curò minimamente della sua opinione quando cercò di frenare loro, gli abitanti di Sodoma, nella loro malvagità. Abbiamo letto Genesi 19:9, quando questi pazzi volevano entrare e violentare questi uomini di Dio. E abbiamo letto quello che hanno detto: questo straniero viene qui a darci lezioni, anche a lui gli diamo una botta, anche a lui lo massacriamo. La sua vita non ebbe alcun peso, la sua religione non attirò nessuno. Sarà forse che quando i credenti amano molto il mondo non portano frutto alla causa del Vangelo? Non c'era niente di magnetico nella vita di Lot che poteva riflettere il Dio in cui lui credeva, il cui lui professava. Non c'era alcuna lettera scritta, come dice Paolo ai Corinzi, in 2 Corinzi 3:2, la nostra lettera siete voi, credenti, scritta nei nostri cuori e conosciuta e letta da tutti gli uomini. Testimonianza. Lot non aveva una testimonianza che potesse convincere nessuno, ed era un credente. Un altro punto: Lot non aiutò nessuno della sua famiglia, parenti o conosciuti, a trovare la via verso il cielo. Non sappiamo quanto era grande la sua famiglia, forse aveva avuto anche altri figli uomini, ma non lo dice la parola, quindi sono speculazioni. Ma quando fu chiamato ad uscire da Sodoma aveva una moglie e due figli, ma il punto è che nessuno di loro aveva timore di Dio. Aveva anche due futuri generi, ma neanche loro lo presero sul serio. Nel versetto 14 abbiamo letto che quando lui li avverte di questo pericolo imminente di distruzione, loro rispondono: ma stai scherzando. Anziché essere un maestro della parola per loro, per la sua famiglia, per i suoi vicini, Lot era forse il comico della situazione, il martufello di Sodoma, della regione. Era quello che raccontava le barzellette cristiane, che per me non sono molto simpatiche e non dovrebbero essere molto simpatiche le barzellette cristiane, perché la parola di Dio è una cosa molto seria, la vita cristiana è una cosa molto seria. Ma lui era simpatico, era simpatico a tutti, stava lì in una città dove non aveva problemi, ma le sue parole non valevano. E la moglie di Lot, conosciamo la storia, uscì dalla città con lui ma non andò molto lontano, non aveva fede per vedere quanto era critico fuggire, aveva lasciato il suo cuore a Sodoma e, contrariamente alla parola detta dagli angeli, si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. E quello sguardo parla di incredulità, amore per il mondo, disubbidienza, malgrado appartenere alla famiglia di un credente. E Gesù fa questo appello tremendo nel libro di Luca, quando parla dei giudizi. Luca 17, ricordatevi della moglie di Lot. Non dice ricordatevi di Deborah, quanto era forte, quanto il Signore l'usava. Non dice ricordatevi di Davide o di qualcun altro. Ricordatevi della moglie di Lot. E le sue figlie? Già mi viene l'ansia. Le sue figlie, loro veramente fuggirono con lui, ma per fare l'opera del diavolo. Lo ubriacarono, si coricarono con lui e produssero gli Ammoniti e i Moabiti, grandi nemici di Israele. Quella era la conseguenza di una vita di uno che aveva trascurato il fatto di diventare il sacerdote della sua famiglia. Lot non influenzò per niente la sua famiglia. E quando non si vive nella fede, quando non si rinuncia al mondo e invece si rinuncia a una leadership spirituale dove il Signore ci ha messo, quando c'è incredulità nel cuore, si vede la nostra inconsistenza. Perché quello che facciamo parla più di quello che diciamo. È un terzo punto da notare: Lot non lasciò alcuna traccia della sua morte. Sappiamo ben poco di Lot dopo la sua fuga da Sodoma. Fino all'ultimo momento cercò di mantenere un pochettino di peccato nella sua vita, anche quando Dio lo stava punendo severamente. Lasciarono a malincuore Sodoma, furono trascinati dagli angeli, perché lui indugiava. E Lot poi vuole contrattare con loro per mantenere intatto un po' del suo vecchio stile di vita. Più in là, nella lettura che abbiamo letto, vediamo che loro gli dicono di fuggire alle montagne, invece lui scelse una caverna, lì no, qui vicino meglio. I versetti 17 al 22. Vado in questa città, questa non è neanche una città, è una città piccolissima, Zoar, prima di andare alla caverna, no? I suoi peccati non saranno più poi così gravi, diceva, pensava lui. Nemmeno lo zolfo lo aveva trasformato in un pellegrino, in un missionario. Stava pensando di riavere la sua piccola Sodoma. E la cosa terribile è che probabilmente Dio ci lasci aggrapparci alla nostra vita così, anche peccaminosa, se insistiamo, persistiamo nel vivere come vogliamo noi. Difatti l'ultimo episodio raccontato di lui e il suo comportamento in quella caverna dove era fuggito e quella relazione degradante con le figlie. E tutto questo mostra la debolezza della grazia che era in lui. Non sappiamo quanto tempo visse lui dopo la sua fuga, non sappiamo dove morì, non sappiamo quando morì, non sappiamo se rivide Abramo. È una cosa molto triste. Non sappiamo quale fu la sua morte, cosa disse, cosa pensò. Solamente possiamo intuire che magari nell'ultima fase della sua vita si pentì perché Dio lo salvò, ma è nascosta, tutta la sua parte, la parte finale della sua vita è nascosta. E non si dice neanche una parola sulla morte di Lot nella Bibbia. La scrittura sembra di stendere apposta un velo intorno a lui, c'è un silenzio doloroso nella sua fine. Anche i predicatori, a volte piace predicare i sermoni su Paolo e come Paolo e la fede di Paolo e guarì 10 qua e predicava e si convertivano. Ma questa è anche la parola di Dio, è anche insegnamento per noi, anche se forse ci porta a un certo sentimento di tristezza, perché la storia di Lot è un triste ritratto di un uomo che cercò di salvare la propria vita, ma la perse. Fu salvato per grazia di Dio, ma come attraverso il fuoco, come dice Paolo in 1 Corinzi 3:15, bruciato, spogliato di tutto, colpito. Un'altra scena toccante è quella di Abramo, nel versetto 27-29 di questo capitolo, tornando luogo dove prima aveva pregato il Signore, intercedendo per Lot, guardò verso Sodoma e Gomorra, verso tutta la regione della pianura, e vide un fumo che saliva dalla terra come un fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo quando egli distrusse le città della pianura e fece scampare Lot al disastro. Comunque una cosa potente è quando dice che il Signore lo voleva risparmiare. Lui voleva risparmiare Lot. Malgrado tutto, nonostante tutto, Dio amava Lot, era suo figlio. Lot fu salvato, veniamo alla conclusione, fu salvato ma perse il proposito di Dio nella sua vita, sprecò tutto il potenziale. Aveva iniziato con Abramo, aveva iniziato bene, aveva adorato con Abramo nei due altari che Abramo aveva costruito per Dio. Aveva ascoltato la testimonianza di Abramo, le parole che Dio aveva parlato al suo amico. Perché Dio dice che era amico, il suo amico Abramo. Però preferì il mondo, preferì conformarsi al mondo. Ma veniamo alla grazia di Dio. Lui lo voleva salvare. E quello ci fa pensare la grazia ineffabile di Dio. Non era il migliore dei predicatori, non era il migliore degli adoratori, ma era un figlio di Dio. Dio lo voleva risparmiare, Dio lo voleva salvare. E ci fa riflettere sulla grazia e la misericordia di Dio anche per noi. No, la grazia di Dio, la grazia è ricevere quello che noi non meritiamo. Come piccola definizione, noi non meritiamo la salvezza, è tutta opera di Cristo, la sua opera meravigliosa sulla croce, la sua opera di redenzione. Grazia è ricevere quello che non meritiamo. E anche la misericordia di Dio si è riversata abbondantemente su Lot e su di noi, perché la misericordia è proprio non ricevere quello che meritiamo. Se grazia è ricevere quello che non meritiamo, misericordia è non ricevere quello che meritiamo, perché meritavamo la punizione, meritavamo, ogni uomo su questa terra meritava il castigo di Dio, meritava l'eterna morte. Invece Dio è venuto in Cristo Gesù a darci vita eterna, vita abbondante. Dio salvò Lot, sebbene Lot e le sue figlie continuassero a deluderlo. Dio salvò Lot anche se i suoi discendenti si sarebbero poi opposti a Israele, come vediamo nella vita dei Moabiti e degli Ammoniti. Ma in definitiva, ed è la grazia di Dio, un discendente di Lot si trova nella genealogia di Gesù. Quanto è grande il Signore! Ruth, la Moabita, bisnonna di Davide. Dio è potente ed è capace di fare scaturire benedizioni anche dai nostri più grandi errori nella vita. Non è che dobbiamo essere contenti di fare sempre errori. Ma Dio è potente. Dio vuole salvarci più di quanto noi vogliamo essere salvati. Probabilmente. Ma ricordiamoci che nessuno è troppo perduto per essere salvato da Dio. Gesù usò questa storia della distruzione di Sodoma per mettere a tutti in guardia sul giudizio finale di Dio. Anche l'Apostolo Paolo, nel libro degli Atti, nel capitolo 17, dice che Dio è passato per alto tutta l'ignoranza della gente, ma adesso è arrivato il momento in cui lui arriverà in un giudizio e chiama la gente al ravvedimento. Gesù mette tutti in guardia quando parla di Sodoma in Luca 17, perché così avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato, così come nel tempo di Sodoma. Quindi un avvertimento per coloro che ancora non servono Cristo, che ancora non hanno conosciuto la grazia del Signore. Dio ti vuole sempre salvare, Dio vuole, è grande misericordia, e dobbiamo soltanto credere nella sua opera meravigliosa. Dobbiamo credere in Gesù Cristo, che Lui è venuto su questa terra, è morto per i nostri peccati, è risorto al terzo giorno ed è disposto a darti vita e vita eterna se veramente il tuo cuore si ravvede. È l'avvertimento per i credenti che dobbiamo impegnarci con diligenza per rendere, come dice anche Pietro, il quale abbiamo menzionato diverse volte, rendere sicura la nostra vocazione. Seconda Pietro 1,10 dice: fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Non siamo come Lot, è l'appello di Dio. Non accontentiamoci di poco. Presentiamo i nostri corpi in sacrificio vivente, desideriamo e viviamo una vita consacrata, camminiamo nello Spirito. Non indugiamo, non facciamo come Lot. Ognuno di noi conosce le proprie debolezze, le proprie situazioni in cui gli angeli ci stanno dicendo: fuggi. Non dobbiamo aspettare ad essere trascinati fuori dai nostri peccati. Non indugiamo, fuggiamo. Se vogliamo avere una solida certezza della nostra vita cristiana, non indugiamo. Se vogliamo avere una testimonianza per quelli che ci circondano, amici, vicini, parenti, famiglia, non indugiamo. E mettiamoci nella gara, in questa gara che abbiamo, fissando gli occhi su Gesù, il grande Signore della fede. Grazie al Signore per la sua grazia e la sua misericordia. Preghiamo. Signore Dio eterno, ancora una volta ti vogliamo ringraziare per la tua parola, perché la tua parola è santa e la tua parola ci avverte, Signore, del pericolo. E noi vogliamo essere, Signore, sempre partecipi alle cose spirituali, alla volontà tua, al proposito tuo. Non vogliamo, Signore, perdere quello che tu hai preparato per noi. Non vogliamo essere salvati come per fuoco, ma vogliamo essere veramente strumenti nelle tue mani, perché c'è un mondo anche vicino che aspetta per vedere, Signore, e per sentire, per percepire che siamo la luce, il sale di questa terra. Aiutaci, Signore, a essere quelle lettere di cui parlava Paolo, che possano essere lette, conosciute da tutti. Ti chiediamo anche perdono, Signore, per le nostre mancanze, per magari indugiare in tanti momenti della nostra vita spirituale in cui sappiamo per la tua parola che dobbiamo correre, che dobbiamo fuggire. Aiutaci ad essere sensibili alla tua voce in ogni momento. Aiutaci a prendere delle decisioni corrette, che siano, Signore, in linea con la tua volontà, perché come abbiamo letto e pregato, amiamo la tua parola, amiamo la tua volontà e vogliamo fare la tua volontà, Signore. Tu sei santo e tu sei perfetto. E noi vogliamo elevare i nostri cuori a te e presentarci come un sacrificio vivente anche in questo momento. Non conformarci al mondo, ma consacrarci a te, ora e in ogni giorno della nostra vita, perché tu sei il nostro Signore, sei il nostro padrone, padrone di tutto ciò che abbiamo e di tutto ciò che siamo. E per questo ti onoriamo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.